Mix 24.
L'ascensore. No. Qui i casi sono due. O allargano l'ascensore o mi stringo io.
Ci vuole un fisico bestiale per resistere agli urti della vita.
Cosa ne pensa se io ingerissi un verme solitario?
Che schifo, e poi per lei ci vorrebbe un cobra.
Perché saltelli travestita da fantasma?
Perché non voglio che tu veda le mie ciccette sballonzolanti.
Una clinica per dimagrire è l'affare del momento.
Specialista dietologo.
Pensa all'investimento. Meno gli dai da mangiare e più ti pagano.
Ci vuole un attimo di pace.
Oggi dimagrire non è più un problema. Potrete finalmente compiere il vostro piacevole viaggio verso la felicità, verso la bellezza, verso la salute.
E verso la rovina.
Mente sana, corpo sano.
Quella di questa sera sarà la psicocena, cioè cena della psiche. Con la fantasia si crea l'illusione di un cibo che non c'è, con cui nutrirsi fino a sazietà.
E poi trovarsi a certe cene.
Quanto pesava ieri?
67 kg e 50. Quanto è calata?
Abbastanza, avanti un altro.
Ma non sarà troppo drastica sta dieta che ci fanno un mazzo grosso così questi?
Ci vuole un fisico bestiale. Il mondo è un grande ospedale.
Sara Farnetti, specialista di medicina interna, esperta in nutrizione, autrice del libro Tutto quello che sai sul cibo è falso. Dunque, dottoressa Farnetti, sulla copertina del suo libro c'è scritto come prendersi cura di sé dimenticando le diete. Ecco, come?
Beh, le diete in realtà fanno male. Perché? Perché se noi mettiamo il corpo a dieta lo stressiamo, lo stress sappiamo tutti che non è una cosa positiva, dobbiamo imparare anzi a gestirlo lo stress, quindi quando cerchiamo la dieta perfetta, la dieta ottimale, dobbiamo rispondere ad un must prima, cercare di rispettare il corpo e la fisiologia umana.
Infatti lei dice che la sua metodologia nasce da un approccio metabolico funzionale, cioè, parole povere?
Dobbiamo rispettare appunto gli organi, le funzioni organiche, pensiamo a quando mettiamo nel piatto gli alimenti a come funzioneranno nel nostro corpo, quindi quale messaggio porta il cibo che mangio al mio organismo, come funzioneranno gli organi quando mangio una mela, la mela sembra innocua, cioè che cosa potrebbe mai far male una mela? Chi di noi pensa che la mela contiene anche fruttosio e chi magari ha un po' di pancia, quando mangia il fruttosio dà il segnale perché la pancia non diminuisca.
Ecco, ma lei dice che capire qual è il mix dei cibi più adatto per ognuno di noi è la chiave dell'alimentazione ottimale. Beh, questo mi sembra però ovvio. Come si fa?
Mescolare il cibo, noi non mangiamo singoli alimenti, mescoliamo appunto gli alimenti ad ogni singolo pasto, quindi è un po' il look che conta, non è il singolo indumento. Il look che cos'è? Proprio la combinazione, perché è la combinazione che cambia il destino degli alimenti. Se io mescolo la mia mela alla pasta, probabilmente il mio pancreas soffrirà molto di più, per quanto sia la pasta che la mela siano cibi che possono essere innocui e salutari. Se io aggiungo invece alla pasta un bel piatto di insalata oppure un pinzimonio o meglio ancora una zucchina in padella, che cosa ottengo? Ottengo uno stimolo epatico, un limitato carico pancreatico, che vuol dire un po' meno zuccheri. Quindi mescolare gli alimenti è determinante, come è pure determinante come li sto trattando e la qualità del cibo.
Ecco, naturalmente.
Tre obiettivi abbiamo di fronte al nostro piatto, la qualità, il mix e la preparazione.
Ecco, dottoressa Farnetti, ma c'è qualcosa di proibito in un regime dietetico pensato da lei?
Appunto, la qualità innanzitutto.
Vabbè,
quindi
ovvio.
Il cibo junk food sicuramente no.
Vabbè.
Proibito probabilmente è proprio il contrario, come dico nel titolo, che non è dissacrante ma deve essere intrigante. Di fronte agli alimenti che sembrano proibiti dobbiamo sempre porci questo quesito, ma sono proibiti davvero o piuttosto è un luogo comune?
Ma chi ce lo dice? Facciamo un esempio che io abbia, tanto per dire, 10 kg in più. Ecco, come faccio a smaltirli senza una dieta?
Non ci vuole una dieta, ci vuole consapevolezza di chi siamo. Lei
cioè?
10 kg in più. Ma dove l'ha depositati questi 10 kg?
Dove vuoi che li abbia? Sulla pancia?
No, non è detto, perché potremmo avere una donna estrogenica con dei chili depositati sui fianchi, piuttosto una donna più surrenalica che ce l'ha depositata.
No, io facevo l'esempio di un uomo, cioè mio.
Di un uomo, ok, un uomo sulla pancia. Allora, il problema si chiama sicuramente insulina, che è un ormone prodotto dal pancreas quando noi mangiamo zuccheri.
Certo.
Quindi ovviamente dovremo contingentare gli zuccheri. Allora la domanda che potremmo farci è: Cosa servirebbe in questo caso? Limitare l'olio extravergine d'oliva o piuttosto il cioccolato 90%? Niente, nulla. E cosa servirebbe contingentare addirittura le olive? Lo dico perché questi per me sono cibi amici che in questo caso suggerisco. Piuttosto è importante fare quello che dicevamo prima, a un piatto di pasta, un aglio olio e peperoncino che vada a dosare, certo 80 grammi, 90 grammi, non aggiungo la mela, che sembra innocua, ma aggiungerò una verdura amara. Ad un secondo di pesce potrei aggiungere un antipasto piuttosto che le patate arrosto e concludere magari con una bruschetta, ma non con il dolce. Allora, il problema è chi siamo, che cosa abbiamo sviluppato, dove è depositato il nostro grasso, e allora lì costruire il nostro regime che non deve seguire la linea delle calorie, perché le calorie sono soltanto un elemento da tenere in considerazione del cibo, è solo un elemento descrittivo, è come se dicessi teniamo in considerazione il contenuto di vitamina E, per carità è importante, ma non è determinante.
Ecco, ma facciamo così allora, per esempio della dieta Duncan, molto di moda in questo periodo, lei che ne pensa?
È una dieta monoorgano, voglio dire, quella dieta...
Va bene o non va bene?
Diciamo, gliela pongo al contrario io la domanda, quella dieta come si pone con i nostri organi? Qual è la reazione del fegato e del rene a quella dieta? Sicuramente il pancreas produce insulina, va benissimo, perché alla pancia dovremmo aver raggiunto l'obiettivo, ma purtroppo quella dieta, mentre riduce un poco l'insulina, perché naturalmente non fa mangiare i carboidrati, ma dà molte proteine che continuano un pochino a stimolare l'insulina, ma fanno salire il cortisolo, un ormone che è terribile per il
vabbè,
nostro
ma
corpo.
Io non riesco a capirci molto, però allora deve essere lei a dirmelo. No,
allora,
me,
diciamo
lei per,
che è una
per
dieta,
capirci, insomma.
Che è una forzatura, le forzature non portano da nessuna parte. Noi abbiamo iniziato parlando di rispetto e di fisiologia umana.
Sì.
Per ottenere l'obiettivo che diventa a lungo termine, e che l'obiettivo a lungo termine è guadagnare salute,
certo,
allungare la vita e migliorare la qualità, dobbiamo utilizzare sistemi che nello stesso tempo, quindi nel momento in cui li portiamo avanti, instauriamo un concetto di stile di vita, serva non in questo momento appunto perché non
serva nel tempo, ovviamente. Dottoressa Fannetti, senta, studi recenti sembrano dimostrare che la restrizione calorica è in grado di allungare la vita del 30%. C'è da crederci oppure no? Non è un po' tanto il 30%.
La restrizione calorica sicuramente fa bene.
Certo.
Che vuol dire? Fa bene perché va a stimolare, riportiamolo sempre al perché, alla causa, va a stimolare certi ormoni, o meglio a tenere limitato l'increzione di altri, che sono quelli poi che vanno a agire per esempio sul telomero, che è una parte del cromosoma che decide quanto dobbiamo vivere.
Insomma, bisogna digiunare una volta alla settimana.
No, assolutamente non sto dicendo questo, sto dicendo che dobbiamo tenere, prendere anzi come spunto di studio quello che succede quando noi digiuniamo.
Senta,
quando digiuniamo riduciamo certi ormoni e ne aumentiamo altri,
ma
che sono quelli che ci allungano la vita.
Dottoressa, ma per i bambini le diete non vanno bene, quindi è meglio che non le facciano?
I bambini possono ricevere da noi delle indicazioni.
Certo,
io le chiamo strategie. Ti insegno delle regole nuove, delle strategie per vivere
meglio. Senta, l'assunzione di cibo nelle prime ore della giornata davvero fa la differenza?
Io consiglio sempre, scegliamolo con intelligenza il nostro cibo. Ovviamente nelle prime ore della giornata il corpo risponde in maniera diversa, perché
cosa conviene mangiare nelle prime ore?
Non perché siamo nelle prime ore possiamo concederci il peggio, anzi sfruttiamo le prime ore.
Chiedo,
quindi io consiglio sempre per tutti, che è molto facile e ci viene anche familiare, prendere un piccolo carboidrato come un sano pane, lievitato naturalmente, una fetta di pane tostata con dell'olio extravergine, perché questo ci consente di arrivare fino a pranzo senza fame, aggiungendo poi, per chi gradisce, un cibo amico, quindi magari una fetta di pane olio e un pezzo di cioccolato col caffè.
Ma il cibo amico, chi ci dice qual è il cibo amico?
I cibi amici sono quelli che poi allungano la vita,
mi fa un elenco, due o tre?
I semi oleosi o la frutta secca, le mandorle, i pinoli, i pistacchi di qualità non tostati e non salati, il cioccolato vero, il cioccolato amaro che deve essere almeno superiore all'85% perché altrimenti mangiamo zucchero, o piuttosto delle olive, magari non denocciolate, che possiamo lavare bene e mangiare durante il giorno, o ancora potremo mangiare per esempio dell'avocado, che non ci pensiamo mai, ma è un frutto anche che si trova in Italia.
Quindi, ma se vado al ristorante, però tutta questa roba è un po' triste.
No, perché pensi a un aperitivo con un bicchiere di vino rosso e delle olive, o piuttosto prima a fine pasto di mangiare 4-5 noci.
Ma nel pasto cosa mangio?
Nel pasto cerchiamo di mescolare insieme gli alimenti in modo intelligente per noi, quindi sicuramente ci mettiamo il carboidrato, sicuramente ci mettiamo i grassi che ci aiutano, è il fattore C che non consideriamo, l'abbiamo sempre banditi, e invece ci aiuta a bilanciare, a trovare la quadra, l'equilibrio tra proteine e carboidrati, altrimenti facciamo la guerra tra la carne e la pasta senza trovare la soluzione.
È meglio che non farla quella guerra, no? Mi pare di capire.
Non serve a nulla. Perché
senta, un'ultimissima cosa, dottoressa. Prego. Farnetti, con la primavera si apre la stagione delle diete miracolose, perché tutti abbiamo dei problemi. Mi dà un consiglio per chi vuole correre ai ripari prima della prova costume?
È semplice, prendiamo un solo zucchero a pasto, e quindi in questo caso se mangio la pasta, una dose giusta, certo, che sono massimo 80 grammi, non mangio il pane, se mangio il pane non mangio le patate, se mangio le patate non mangio il riso, se mangio il riso non mangio la frutta. Uno zucchero per pasto, perfetto, quindi intendo colazione, pranzo, cena, senza contingentare i grassi che ci aiutano a non avere fame, inserire quando si può sempre la verdura cruda, che non è parente della frutta, perché la verdura cruda non dà lo zucchero che ha la frutta, però ci sazia e agisce nel nostro corpo con i polifenoli, attivando altri tanti sistemi che sono importanti.